naso, laringe, trachea, polmoni, bronchi, alveoli, diaframma. Attraverso il naso, più consapevole, più profondo, attraverso la bocca per calmare l'emotività. Naso, laringe, trachea, polmoni, bronchi, alveoli, diaframma. Provo a controllare quando ispiro e quando espiro. Ego ha una reazione perché cerco di modificare. È il respiro che disciplina il mio ego. Allora, questa introduzione l'abbiamo rubata da Marina Girardi, che ha offerto, diciamo, la copertina di questo numero 2 della rivista anticarceraria fumetti Respiro, che andremo a presentare quest'oggi pomeriggio con il curatore Marco. Ciao Marco, è un piacere riaverti qui. Abbiamo già presentato il primo volume, che possiamo dire che ha avuto un grande successo, ne parleremo magari dopo. Ancora una volta si parla di respirazione, quando il mondo, invece che prendere una boccata di libertà, quando ormai il peggio, diciamo, da questa epidemia sembrava passato, invece diventa ancora più stringente, quando gli apparati del potere cercano di soffocare ancora di più le libertà individuali, andando invece a colpire le persone, la libertà invece che le cause, che potrebbero essere anche tutte quelle attività che rendono questo mondo e questa vita mortifera, dall'inquinamento all'isteria di movimento che ci colpisce in ogni dove, pur di trovare un appiglio per cui rimanere in vita, per cui dare una ragione a un'esistenza completamente svuotata, in cui i rapporti si fanno attraverso gli smartphone, il lavoro sembra inutile se non per creare profitto, in cui le relazioni appunto devono essere mediate, e in cui adesso anche, come abbiamo sentito prima, poter accedere a dei posti, muoversi e quant'altro è possibile solo attraverso una tessera del partito fascista, e volevo dire un green pass, piccolo lapsus, ma niente, torniamo a noi, perché appunto andiamo a parlare di Respiro, questa rivista che appunto ha l'obiettivo di invece andare a portare una boccata d'aria a chi l'aria viene tolta qui, ovvero a chi si trova detenuto in carcere o comunque privato della propria libertà. Queste persone a cui noi mandiamo un grosso e un caloroso saluto, ai detenuti delle Vallette, detenuti e detenute delle Vallette, al Ferrante a Porte, al CPR di Corso Brunelleschi. Va bene Marco, io ti lascio la parola così per magari dare un accenno su come nasce l'idea, sugli obiettivi, su come insomma è fatto, per chi non l'avesse appunto, non lo conoscesse, non avesse ascoltato qualche mese fa la presentazione, poi magari ci andiamo ad entrare un po' meglio sullo specifico di questo secondo numero.
Ciao a tutte e a tutti. Respiro era nato nel marzo di quest'anno come rivista a fumetti e aveva appunto questo sottotitolo: Quando l'ordine del mondo ci toglie il fiato, una boccata d'aria fresca in forma di fumetto. E l'idea era proprio quella di provare a portare una sorta di respiro con dei disegni, con delle immagini, in un momento così difficile in cui la paura domina, in cui la paura, la confusione, in cui sembra proprio difficile riuscire a parlarsi, riuscire a guardare le cose come sono, con un leggero distacco, comunque per farsi una propria idea che sia propria e non sia quella fabbricata dai mass media eterodiretta. Io non so se i disegni veramente possono aiutare e possono, però in qualche modo secondo me a volte su degli aspetti così più sottili, emozionali, legati a quello che ci viviamo, appunto una cosa così forte come la paura, possono essere un modo per raccontare quello che ci si vive e quello che si vorrebbe, e potrebbero essere un modo per cercare di trovare una certa libertà, un certo respiro, un certo distacco da quello che accade. E il primo numero era una raccolta di lavori fatti quasi tutti durante la pandemia, durante i periodi di confinamento. Ora quel periodo meraviglioso non c'è, e insomma si può ricordare quel momento un po' frizzante in cui era così bello uscire, trovarsi, fare una festa, guardare un film, perché era tutto, c'era quel gusto del proibito. Adesso ci abbiamo un po' quel gusto, insomma ci sta un po' macinando l'umore, perché si è sommato insomma i vari lasciapassare, coprifuoco, insomma tutta una serie di questioni che appesantiscono la faccenda, e l'emergenza, un'emergenza che dura 2 anni, insomma c'è un po', e non si sa quanto ancora durerà, c'è un po' quel sapore un po' così, ecco, di rullo compressore sul proprio umore. E comunque noi proviamo lo stesso a continuare con dei disegni, a raccogliere dei lavori di vari disegnatori e disegnatrici intorno ad alcune idee che sono il rapporto con il pianeta che ci ospita, gli altri, il rapporto, appunto, che un rapporto paritario, non so come dire, orizzontale, libero da qualsiasi autorità, dominio e predominio degli uni sugli altri, cercare questa libertà e cercarla anche nei disegni, nelle varie forme, che insomma con i contributi molto diversi che sono arrivati. E diciamo, per noi un po', io sono molto contento che Respiro al numero 2, e chiaramente un po' diventa un po' una prova, nel senso che il numero 1 è il numero 1 se c'è l'entusiasmo. Poi si tratta di provare a vedere se si riesce a dare continuità. Sembra di sì, e sembra che sta cosa stia funzionando, e l'idea sarebbe quella di uscire appunto ogni 6 mesi. Quindi il numero 3 dovrebbe esserci per l'aprile prossimo, e potrebbe essere Respiro, sembra una roba che riesce a trovare una certa continuità nel tempo.
Beh sì, intanto grazie mille per aver reiterato la presentazione di Respiro, tra l'altro sempre tra queste mura. E, a proposito appunto di questa ricerca un po' della libertà attraverso il disegno di cui ci hai appena parlato, il numero 2 di Respiro si distingue un po' dal primo proprio perché sono numerosi i disegni fatti da persone che vivono in una situazione di limitazione della loro libertà. Se ci vuoi parlare appunto di queste tavole, di questa relazione che tu sei riuscita a instaurare con queste persone, che è un po' anche, diciamo, il punto di già nel primo numero sarebbe stato auspicabile, insomma, avere questo tipo di contributi. Adesso nel secondo numero siamo riusciti a vedere appunto questi disegni, queste tavole.
Sì, mi fa molto piacere parlarne e raccontare di questo, perché sono 4 le persone che ospitiamo private della libertà, anche se una per fortuna in realtà ce l'ha adesso la libertà. E queste 4 persone sono Marco Boba, che come diciamo ha la sorveglianza speciale, e quindi una pena, diciamo, che è legata alla condotta e non a dei fatti specifici, e sembra proprio una misura che va a colpire i testardi, quelli che continuano a ostinarsi a portare avanti le proprie idee per cercare di farle cambiare. Ed è una misura, tutte ovviamente sono odiose, però è una misura. Secondo me c'è sempre una differenza tra una misura che è legata a un fatto specifico, a qualcosa, un evento accaduto, qualcosa che è successo, è stato fatto o non fatto, comunque è un fatto, e qualcosa invece proprio legata alla condotta. Sembra un po' un set in condotta che si trasforma comunque però in una misura che va a disciplinare e a organizzare la tua vita. E quindi un primo ospite appunto è Marco Boba, che ha delle tavole fatte, praticamente sono dei disegni che lui aveva fatto negli anni 90, Nella, quindi possiamo dirlo senza pensare di pigliarlo per il culo, anche se forse potremmo dare quell'impressione. Comunque, infatti, nella sua gioventù aveva iniziato a fare questi disegni viaggiando tra l'Europa, tra Torino, Berlino, Parigi, con un bigliettone. All'epoca si poteva, c'erano dei biglietti che si chiamavano i bige ed erano facilmente falsificabili, come sanno le persone di una certa, e si comprava un fantastico biglietto Torino che andasse all'estero, quindi un non so, un Ulx Chambéry o un Asti Chambéry, e questo Asti Chambéry diventava un Roma Berlino con cui potevi girare per l'Europa per tutta l'estate. Ovviamente era una falsificazione totalmente casalinga, fatta con te lo cancellavi con la mucchina, te lo andavi a riscrivere con la biro. Poi non erano tanti posti che ti facevano questi biglietti con la biro che fosse facile appunto poi tramutare questi bigliettoni. Comunque c'erano il viaggio sui bigliettoni. Mi ricordo ancora un viaggio con un bigliettone, li facevi sia per l'estero sia per l'Italia. Mi ricordo, era importante mettere sia il tragitto che il prezzo, tutta una serie di cose giuste ovviamente. Mi ricordo una volta di aver dato a un controllore un bigliettone che era un Torino-Modena assolutamente improbabile. però queste cose passavano negli anni 90, erano delle robe che funzionavano. E secondo me in qualche modo raccontarlo fa parte un po' di quel mondo lì, di questa... insomma, un mondo in cui un biglietto era anche fatto, un biglietto del treno era fatto con la biro, cioè non è che era legato a un QR code, non è che era legato a un file che dovevi avere, una roba, era fatto con una biro ed era così abbastanza facilmente, insomma. E da lì, appunto, questo giro per l'Europa, Marco Boba racconta un po' di cose che succedono, e questi disegni sparsi vengono poi da lui finiti e rimessi a posto durante una degli arresti domiciliari, e in qualche modo ne abbiamo ricomposto una storia e che appare, approda sulle pagine di Respiro. Le altre persone sono Natascia Savio e Anna Beniamino, ed è Natascia Savio che, quando andavamo in stampa, questo volume è andato, ha visto le luci della tipografia all'inizio di ottobre, proprio quando c'era la prima udienza del suo processo, e lei è stata scarcerata con la prima udienza, e quindi questo ci ha fatto tantissimo piacere, e abbiamo omesso una notina proprio dicendo che appunto lei in realtà era in libertà. E Natascia è stata un grande baccaglio, perché alcune persone mi avevano detto che disegnava, io no, in realtà no, non la conoscevo di persona prima. Ho provato a scriverle, a dire: ma mi hanno detto che disegni, fai dei disegni, ci sarebbe sta rivista Respiro. Poi, combinazione, lei si trovava a Rebibbia in cella con Anna Beniamino, che è l'altra persona privata della libertà, e praticamente si è creata un po' una combo tra varie lettere da fuori, persone che dicevano: ma io so che voi disegnate, che tu disegni, fate qualcosa per Respiro. E poi alla fine il baccaglio ha dato i suoi frutti, e loro hanno fatto due tavole assieme, Anna Beniamino e Natascia Savio, e Anna ha anche mandato degli altri disegnetti, me li aveva messi nella lettera, e sono stati pubblicati anche quelli. E poi l'altra persona è Juan Sorroce, che ha fatto un collage, e io in realtà conoscevo i lavori di Juan dai tempi della Libera Repubblica di Venaus. Noi ci eravamo trovati felicemente alla barricata del Sollevante nel 2005, in quell'inverno. Nella Libera Repubblica di Venaus c'erano varie barricate, ognuna aveva un suo nome. C'era la barricata del Sollevante, dove appunto avevo conosciuto Juan la prima volta, e avevo già visto le sue doti artistiche, che avevano prodotto un pupazzo di neve punk con un cartello Bebe i Lucia. E poi con Juan ci eravamo sempre scambiati varie lettere piene di disegni, collage, e a sto giro lui ha mandato un collage e ha scritto anche una lunga lettera per i lettori di Respiro, dove racconta la sua situazione detentiva, la sua situazione carceraria. E io ho scritto nella quarta di copertina due righe su queste persone private della loro libertà, perché secondo me è molto importante sia che si sappiano queste storie, quello che accade, la portata della repressione, secondo me non per piangersi addosso, non per pigliarci male, perché non è certamente il caso di aggiungere, di aggravare una situazione che di per sé non è rosea, ma per essere lucidi, secondo me, per essere consapevoli della controparte che troviamo ad affrontare e che ci colpisce fortemente, con forza. Il nemico ha un'ottima memoria, non ne perdona una, non gliene scappa una, e insomma, e dobbiamo essere lucidi nel conoscerlo. E poi secondo me perché è importante avvicinare il mondo carcerario, nel senso che rimane sempre un mondo lontano, distante, e invece ad avere dei contributi direttamente da dentro, secondo me in qualche modo è un modo, un tentativo possibile, come ce ne sarebbero tantissimi. Chiaramente ci sarebbero dei tentativi più concreti di avvicinarci alle persone rinchiuse e di abbattere quelle mura, e si cerca di fare un po' quello che si può, quello che si riesce, però secondo me sono dei tentativi appunto di avvicinarsi, di avvicinare questi mondi e di entrare in comunicazione, entrare in contatto in qualche modo con chi è privato della sua libertà. E ecco, mi fa piacere, perché comunque nel mondo della informazione ufficiale, nel mondo del mainstream, non si parla mai di carcere, e quando se ne parla di solito se ne parla per chiudere ancora di più gli spiragli che ci sono, i pochi spiragli rimasti di libertà, e di solito se ne parla in maniera sempre forcaiole e sempre per e non in una visione di apertura e di avvicinamento e di, insomma. E secondo me, visto che questa rivista è tutta a sostegno dei detenuti e delle detenute attraverso la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, mi sembrava coerente in qualche modo avere questi contributi e cercare di spingere, ecco, chiaramente in questa direzione.
Infatti, anche perché quello che ci ha lasciato questa pandemia, oltre al massacro fatto a Modena e in altre carceri, oltre allo schifo che si è visto a Santa Maria Capua Vetere, che poi possiamo anche dire la regolarità di quasi tutte le carceri, il risultato è stato sì l'apertura di un'inchiesta per vedere un po' chi l'ultima ruota del carro che avesse delle responsabilità dell'apparato repressivo, ma alla fine poi sono spuntate leggi ancora più stringenti su appunto la vita dentro il carcere, ma anche sulla solidarietà fuori, perché il ministro dell'interno poi ha varato delle normative in cui si poteva procedere con delle cariche di vedere i presidi di solidarietà come sobillazione, come invito alla rivolta, quindi poter intervenire in maniera ancora più drastica e colpirle ancora più violentemente. Marco, direi di prenderci un attimo in una pausa musicale, che ci beviamo un sorso di vino e poi continuiamo con la presentazione di Respiro.
Yeah.
Ode alla non produttività. Nel periodo di pandemia spesso sono andata dal nonno. Mi sono ritrovata a pensare alle brillanti tesi, tra le tante uscite adesso, secondo le quali le persone anziane sarebbero più sacrificabili e meno utili, in quanto non produttive. La malattia della produttività affligge il mondo. In molti momenti della vita l'ho sentita fino al collo.
Un giorno vado dal nonno e lui, guardando dalla finestra della cucina, dove è sistemata la ciotola dell'acqua per gli uccelli, mi parla delle ghiande strane che portate dai merli quella mattina. Piccole ghiande meticolosamente spelate e lasciate accanto alla vaschetta dell'acqua. Che ghiande saranno?
Un giorno vado dal nonno e lui, mentre camminiamo, si interroga su come faranno questi uccellini a cagare così bianco, che sembra calce. Saranno i merli artefici?
Un giorno vado dal nonno e lui mi porta a raccogliere i petali dei fiori più profumati nei paraggi di casa per infilarli nelle mascherine, risolvendo così il problema di questo nuovo odore che dall'inizio dell'era Covid ci perseguita. Sarà, ma a me sembra la cosa più produttiva che ho fatto da un bel pezzo a questa parte. Avere il tempo di porsi queste domande è così produttivo. Guardare il nonno che guarda i suoi merli e la merda bianca come calce.
E questo era un contributo di Avghi Acqua di Carciofo, appunto, che trovate sempre su Respiro, con un bellissimo disegno a fianco di questa poesia, chiamiamola così, di queste quattro righe. Quattro righe che potrebbero sembrare un po' nostalgiche, un po' sentimentali, molto personali, invece sono assolutamente direi il fulcro di quello che ci aspetta, di quello che ci siamo sentiti dire, perché appunto mentre sembrava che il mondo si fosse fermato in questi due anni, in realtà il capitalismo stava solo mutando forma e stava dando un colpo di frusto, un'accelerazione al processo di digitalizzazione in cui anche la classe operaia si trova sempre più isolata, sempre più succube delle macchine. Se prima era la macchina fabbrica, ora è la macchina digitale in cui appunto bastano quattro clic e un po' di competenze, insomma, per mandare avanti un mondo di produzione fatto poi di invisibili, gli invisibili della filiera della logistica, i rider e tutte quelle persone, chi raccoglie dati e li confronta, insomma tutta quella schiera di miliardi di persone sparse in tutto il mondo che insomma continuano a produrre anche quando il mondo sembra completamente fermo. E oltretutto anche un modus di pensare che è diventato completamente totalizzante, il dover consumare, il dover muoversi, il dover anche trovare la propria pace frequentando corsi, frequentando qualsiasi cosa. L'importante è non fermarsi invece ad ascoltare il proprio respiro. Quello del respiro è un tema che si ripercorre spesso tra queste pagine, appunto la capacità di potersi ascoltare, ma anche attraverso il respiro annullare il proprio ego per poter ascoltare gli altri, il mondo che c'è attorno. Manca un respiro che manca, il respiro che manca dentro le prigioni, ma anche il respiro che manca sotto un cielo che diventa sempre più irrespirabile sotto questa coltre di fumo. Dunque si intrecciano la produttività, si intreccia appunto il non discriminare le persone, che oggi vediamo spesso delle lotte che riguardano soprattutto gli stranieri o le persone con differenze di genere, invece i vecchi rimangono comunque sempre isolati, sempre sacrificabili, sempre questi mantenuti buoni, che poi anche loro sono costretti spesso a fare da bambinai finché riescono, o se no vengono ancora abbandonati a loro stessi, insomma. Quindi queste pagine, insomma, si cerca di portare un respiro, che sia un respiro che sia fatto di lentezza, che sia fatto di ascolto, che sia fatto di attenzione e cura verso di sé, gli altri e il mondo che ci circonda.
Sì, tra l'altro queste righe che sembrano tratte tra l'altro da un libro di Thoreau o qualcosa del genere sull'osservazione della natura circostante riflettono un po' l'esperienza forse che abbiamo avuto durante il lockdown, nel momento in cui tutto si è fermato, per così dire, e c'è stata la possibilità di guardarsi attorno, per chi l'ha voluto ovviamente, e di notare che cosa significhi produttività. Se nel nostro mondo occidentale, moderno, produttività significa accelerazione, significa fermento costante, significa produzione, sono quasi dei sinonimi. Nel mondo, diciamo, naturale, anche se non mi piace usare questo termine, comunque avete capito cosa intendo dire, la produttività può essere anche appunto quello che viene citato all'interno del racconto. Può essere più che un sinonimo di produttività, invece che produzione potrebbe essere quello di come si può dire, ricchezza, arricchimento, nutrimento, no? Spirituale, fisico, quello che si può accogliere dall'esterno, che possiamo portare con noi in una crescita umana o comunque individuale.
Di solito lo sguardo umano è uno sguardo che calcola sempre l'utile rispetto al mondo che lo circonda. Fin da bambini siamo abituati che alla vista di un insetto, alla vista di una creatura vivente, la domanda è: a cosa serve? Mi ricordo io da bambino che chiedevo a mia nonna: ma a cosa servono le mosche? Ci si potrebbe chiedere tante cose del mondo. Appunto, la natura è sempre un concetto molto strano da tirare fuori, quindi possiamo dire del mondo che ci circonda tante cose: qual è la loro utilità, qual è l'utilità di un fiore, qual è l'utilità di un tramonto. E io penso che noi siamo ossessionati quanto mai, il nostro mondo produttivo, il nostro mondo meccanico, da questo aspetto della produzione, di trovare un'utilità in tutto. Ma è chiaro che finché si continua a cercare un'utilità in tutto, non avrà fine la nostra sete, diciamo, di trasformare tutto in merce e di continuare a estrarre risorse dal mondo che ci circonda e di viverlo sempre come una sorta di enorme luogo depredabile in cui tutto si può scavare, tutto si può cercare, si possono andare a scandagliare i fondi degli oceani per cercare delle terre rare, dei metalli, il litio, il rame, per fabbricare un sacco di auto elettriche, ma tutto è utile, è qualcosa di utile. Proprio l'ode alla non produttività, secondo me, fa parte proprio di una visione diversa in cui cerchiamo qualcosa che sia profondamente inutile, profondamente non legato a una funzione, ma semplicemente alla bellezza, semplicemente a stare lì assorti, a guardare quello che ci circonda e con grande generosità perdere tempo. Un'attività che già i situazionisti in qualche modo trovavano rivoluzionaria e adesso in qualche modo, e secondo me, si ripresenta come fortemente sovversiva: la perdita del tempo. Il tempo è denaro. Se il tempo è denaro, se tutto è sotto la dittatura della produzione, dell'utile, del meccanico, quando questo mondo cerca di diventare un triste moto perpetuo senza pause, ecco, possiamo semplicemente cercare di perdere tempo con gli amici, con l'amore, che in fondo diventa una cosa così totalmente inutile.
Sì, e questo mi porta un po' alla mente una delle tavole che si possono trovare su questo numero di Respiro, che si trova appunto all'inizio di questo volume, di un tale che non conosco, Gwen Tomahawk, che si fa chiamare così. Si chiama Le Nom de la Dose, raffigura un uomo che si barcamena letteralmente su una barca che rema in una sorta di mare di scritte sciolte che raffigurano i vari marchi che adesso popolano le nostre vite di vaccinati o comunque bombardati da tutti i discorsi sui vaccini. E appunto, innanzitutto mi ha portato alla mente questo tentativo di mantenere la calma, mantenere la lentezza, mantenere una direzione, quasi appunto tenersi sulla cresta dell'acqua in mezzo a tutti i bombardamenti che stiamo ricevendo in questo periodo, appunto riguardo alla campagna vaccinale, ma non solo. Ma mi è piaciuto molto anche la raffigurazione di questo mare di marche di vaccini, come se fossero appunto dei marchi che uno può andare a scegliere a scegliere come su un menu a un ristorante o come su una lista di prodotti al centro commerciale. Ed ecco, anche questo un po' toglie il respiro, il sentirsi costantemente circondati anche per cose che riguardano la nostra salute, ma riguardano anche una scienza, un tipo di conoscenza che riguarda il nostro corpo, che noi non possiamo veramente afferrare, che noi non possiamo mai essere sicuri di aver interiorizzato, di aver acquisito, appunto, la conoscenza sulla nostra salute, sul modo di curare i nostri corpi. E al tempo stesso ci sentiamo di non essere in grado di afferrare questa conoscenza, ma perfettamente invece quasi obbligati, totalmente piegati al fatto di dover scegliere invece un marchio, come al solito, di prodotto da acquistare, anche se in realtà il vaccino non si acquista, però lo acquista sicuramente qualcun altro. E per cui sì, non c'è tregua in mezzo a questo mare di scelte da fare, prodotti da selezionare. E mi sono appunto anche ritrovata a parlare con un sacco di persone che ultimamente mi stanno confessando di non riuscire più a informarsi riguardo alla situazione pandemica, riguardo alla situazione dei vaccini, perché non ne possono veramente più, gli manca letteralmente il respiro. Quando scorrono le notizie saltano quelle che riguardano i vaccini, che riguardano il Covid, perché è diventato troppo difficile appunto orientarsi, barcamenarsi in questa mole di informazioni. E è diventato anche difficile orientarsi e mantenere la calma, respirare in mezzo a tutto questo caos. Per cui se appunto noi tentiamo di barcamenarci sulle acque, al tempo stesso stiamo subendo quasi una trasformazione in umanoidi, e mi ricollego a delle altre tavole che vorrei che tu ci spiegassi, o che comunque anche tu ce ne parlassi, perché sono sballatissime, sono veramente molto belle, colorate, visivamente belle, di difficile interpretazione, devo dire. Sono le tavole di Giulio Martucci, che in questo tripudio di colori complementari, non so se ho detto una cavolata, ma sì, raffigurano umanoidi, gli umanoidi dal 6 al 9 per la precisione. E quello che un po' ho captato io è quasi questa trasformazione da appunto entità, esseri in grado di far crescere in qualche modo, nutrire una qualche appunto percezione di sé, del mondo che ci circonda, come ciclica, come appunto in relazione con quello che c'è. Infatti ci sono questi esseri circondati da piante, ma anche sì, da teschi, la vita, la morte, l'acqua, eccetera eccetera. Man mano che si va avanti nelle tavole diventa tutto sempre più cupo, fino ad arrivare all'ultima tavola in cui c'è l'uomo bendato, coperto, totalmente incapace di vedere, di comunicare con il mondo esterno, ustionato, mangiato, applicato, non riesco a leggere, ordinato, imposto, deciso, emesso. Questi sono gli aggettivi che usa l'autore. Secondo te ci sta come interpretazione? O?
Ma io credo che per entrare nello spirito artistico del nostro Giulio Martucci bisogna assumere una grande quantità di droghe.
Perfetto, perfetto. Era proprio quello che volevamo sentirci dire.
Credo sia una delle poche chiavi d'accesso per questo mondo personale del Giulio Martucci. E il Giulio Martucci, ecco, è un esploratore, diciamo, dell'inconscio collettivo. Ma rido perché, vabbè, ovviamente c'è sempre un divario tra chi conosce le persone veramente e chi magari non le conosce o non siccome ovviamente anche tra di noi abbiamo l'abitudine a non chiamarci per cognome, per fortuna, perché sembra sempre che sia uno sbirro che ti sta chiamando se usi il cognome, e ci chiamiamo magari con soprannomi e con altri nomi, magari non tutti colgono chi è Martucci. Va bene, penso che penso ecco che Lara abbia colto nel segno in questo racconto, in realtà lui questi aggettivi sono sempre è un acronimo che compone umanoide, quindi ustionato, UM, si ripete in tutte le tavole, UM ogni volta, vedi, ustionato, mangiato, applicato e umanoide. E sì, sicuramente lui si fa dei gran viaggioni comunque in queste tavole, di cui alla fine ne abbiamo scelte solo quattro, ma in cui è interessante perdersi. Invece, tornando a quello di prima, a Gwen Tomahawk, questi diciamo fanno un po' parte degli autori nuovi di Respiro rispetto al numero uno. E Gwen Tomahawk, io sono molto contento che faccia parte del gruppo di Respiro, perché è un francese che mi piace un sacco. Purtroppo non lo conosco di persona, ma solo attraverso i maledetti social e l'infernale mondo di internet. Comunque alla fine lui ha collaborato volentieri con noi e ha mandato tre disegni. Uno è questo Le Nom de la Dose, e per chi forse non coglie, se si va a cercare in francese Le Nom de la Rose, il nome della rosa, il logo del nome della rosa è simile a come lui ha ridisegnato il nome della dose. E quindi su questo gioco, e poi lui ha fatto altri due disegni, che uno è Living la Covida Loca, che è con la tecnica dello scratchboard, quindi diciamo è una tavola nera che viene grattata via con un pennino, e poi è lo struzzo nucleare, l'ultimo suo disegno, che è sicuramente molto appropriato a questi tempi in cui ad esempio abbiamo un progetto nefasto, nocivo e terribile proprio qua vicino nella zona, nel Chivassese. C'è stato il corteo sabato a Mazzè contro questo progetto di un enorme deposito nazionale di scorie nucleari, e il disegno dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia e poi rimane fuori tutto il bel problema nucleare, questo bel culone atomico, e rappresenta secondo me molto efficacemente la realtà che ci troviamo ad affrontare. E rispetto al numero uno, sì, ci sono vari autori diversi, alcuni autori che hanno presentato magari meno tavole, tipo, non so, Marina Lucchi, la tatuatrice, che nel numero uno aveva fatto la copertina, retrocopertina e tutta la lunga storia sulle streghe, qui ha solo un ex voto. Anche Afghi ha un po' meno a quella storia di cui abbiamo letto prima, cioè, e ci sono però un po' di autori diversi che non apparivano sul numero uno.
Io vorrei parlare anche dell'ultima tavola, che è meravigliosa, ad opera di Zoografico, e che sostanzialmente secondo me chiude un po' il cerchio sia su il libro in sé, sia su quello che dicevamo prima rispetto a il mondo odierno, in cui la razionalità, il pensiero oggettivo, scientifico, incontrovertibile, indiscutibile, hanno poi la meglio su come dire, le vite delle persone, sulle esperienze personali delle persone, in quanto si impongono come oggettivi, quindi imparziali, un po' come la scienza e la medicina in questo periodo storico, e dunque dettano legge e come dire, sovrastano tutto ciò che può essere opinione, interpretazione personale della realtà. Per questo l'autore descrive benissimo, l'autrice scusami, descrive benissimo questo tipo di situazione, immaginando il percorrere una foresta. Una foresta ovviamente è un ambiente anche particolare, evocativo, immagino che non sia stato scritto per così casualmente. Vado a leggere giusto due righe per far capire di cosa sto parlando. Dice: nel percorrere la medesima foresta, individui diversi sono sensibili a cose differenti. La percezione non è coincidenza con le cose, bensì interpretazione. Esiste la foresta del cercatore di funghi e quella di chi ama passeggiare, la foresta del fuggitivo, del cacciatore, del guardiacaccia o del bracconiere, e quella degli innamorati, di coloro che si sono perduti. Vi è la foresta degli ornitologi, ma anche quella degli animali o dell'albero, la foresta del giorno e della notte. Nelle mille foreste nella stessa foresta, mille verità in un medesimo mistero che ci sfugge e si concede solo per frammenti. Questa secondo me è una lezione importantissima che va appunto proprio a opporsi allo stato di cose attuali in cui si pretende di avere la verità e la ragionevolezza e l'oggettività su un mondo assolutamente di difficile interpretazione, che appunto ci si presenta costantemente in frammenti. La realtà è costantemente fatta di diversi punti di vista e non è possibile evitare che ci sia appunto una libertà clandestina del dubbio, no? Come viene detto, un'interpretazione personale di ciò che succede e che poi collettivamente, unita alle altre interpretazioni personali, fa parte di appunto un'esperienza collettiva, un pensiero condiviso. Pensi che questo sia un po' un'interpretazione possibile di quello che ha voluto dire l'autrice?
Sì, assolutamente, e infatti l'ho voluto mettere alla fine proprio perché mi sembrava questa storia qua, mi sembrava che concludesse perfettamente Respiro con tutto il suo pensiero. Io penso che sia proprio così come hai detto tu, nel senso, secondo me è proprio in opposizione a questo mondo, alla sua razionalità. Ci sia chi ha fatto esperienza, chi fa esperienza del bosco, ma di anche fare, anche semplicemente fare una gita collettiva, essere in tre o quattro, o anche un gruppetto di persone che si va a fare una passeggiata in montagna in un bosco. È molto curioso se ci si sofferma appunto a vedere le cose diverse che ognuno nota e le cose diverse e i motivi diversi per cui ognuno va nel bosco. E come ha detto lì, c'è la foresta del cercatore di funghi, c'è la foresta dell'ornitologo e poi c'è la foresta degli animali. Quello è anche un aspetto che per me rimane sempre incredibile, comunque, come quello che per me rimane un esterno, qualcosa di esterno da me, per tutta una serie di esseri viventi è comunque qualcosa di estremamente vitale, in cui si svolge tutta la loro vita e che per molti di noi comunque è anche stata la propria vita, nel senso, chi vive in montagna, secondo me, quando prova a pensare veramente alle persone che hanno vissuto in quei luoghi senza avere nessun altro apporto dall'esterno, se non la vita, traevano tutto quello che era della loro vita da lì, chiaro che adesso ti fa, in qualche modo non è così immediatamente comprensibile, oltre a poi tutti questi discorsi più profondi, appunto, secondo me, delle diverse interpretazioni che non coincidono con quella che è una sola e unica visione, come invece adesso sembra esserci. È anche zoografico, è un'autrice appunto che fa un sacco di cose molto belle, interessanti, e anche lei, sono molto contento che abbia voluto partecipare a Respiro. È una persona che mi ha scritto che le interessava, che le piaceva il progetto, mi ha mandato i disegni ed è, insomma, e la cosa ha funzionato perfettamente, quindi ne approfitto per invitare per salutare e per invitare comunque chi avesse dei disegni nel cassetto tenuti lì che funzionano con quello che stiamo raccontando, quello che vi diciamo, se vi torna, se questa roba in qualche modo c'è della sintonia e vi risuona dentro di voi, i contributi sono sempre benvenuti. Sulle pagine di Respiro c'è una mail e un indirizzo a cui potete scrivere e mandare le vostre proposte, che sono sempre ben accette. Respiro non è una vetrina, non è un posto dove si cercano nuovi talenti e nuovi disegnatori per un mondo consumista e di ossessionato dalla produzione e dalla bellezza, ma vuole provare a raccontare quello che ci viviamo, a raccontarci e raccontare quello che viviamo noi, ecco.
Io volevo aggiungere una brevissima cosa prima di lasciare la parola a Kevan e insomma finire e completare questa chiacchierata, ancora riguardo a queste ultime tavole appunto di zoografica. Volevo fare un'osservazione filosofica, perché è più forte di me, appunto volevo portare l'attenzione sulle parole che usa proprio alla fine, quasi proprio a chiusura di Respiro, quando dice: osservo la libertà clandestina del dubbio. Secondo me è particolarmente azzeccato finire il Respiro con queste tavole, soprattutto questa frase, proprio perché ciò che probabilmente toglie veramente il respiro, al di là di tutto, è questa privazione del potenziale chiarificatore del dubbio, ovvero il ruolo che il dubbio può avere di innescare un processo di ricerca, un processo di spiegazione, un processo di, appunto, chiarificazione attraverso il ragionamento, il pensiero, il dialogo. Oggi invece sembra che il dubbio possa soltanto essere condannato, represso e messo a tacere con modi più o meno violenti, più o meno assertori, per cui forse quello che toglie veramente il respiro è l'essere privati della possibilità di dubitare.
Va bene, in chiusura, visto che mancano 4-5 minuti al cambio di trasmissione, seguirà Spot, che sta adesso qui fuori preparando l'aperitivo Benefit, visto che incomincia la stagione ma non hanno neanche i tacchetti nelle scarpe. C'è un ultimo, l'ultimo disegno, che forse è quello tirato più via, di un autore che non so perché l'avete messo tale Marco Bailone, che ha mandato dei suoi schizzi sembrava che ci avesse la mano rotta, non lo so. No, che però sono schizzi di volantini, di proposte, di incontri, serate fatti durante la pandemia o magari che si dovevano fare, quindi tanto di cappello a chi in questi mesi di persecuzione si è mosso, ha fatto di tutto attraverso sotterfugi, incontri semisegreti per continuare a stare insieme e divertirsi. Quindi il passato è il passato, noi guardiamo, ci proiettiamo verso il futuro, quindi ti chiederei un po' quali saranno i prossimi appuntamenti della Cassa Antirepressione, se c'è insomma qualche cosa in cantiere oltre a queste bellissime tavole che ci hai lasciato su Respiro.
Sicuramente c'è una cosa in cantiere che non si può dire tanto, ma è un concertone, però ognuno si sbrogli a capire i messaggi nascosti. Ci sono arie di tormenta, occhi pesti e fallimenti in giro, e boh, arrangiatevi, questo è. E si era deciso di dirlo così e di viversela così. E poi ci sarà una presentazione di Respiro alla Scuoletta il 21 novembre in via Coppieri a Torre Pellice, con la Corale della Valgina, un coro di donne, e Tito Sherpa, che è un grande MC da Torre Pellice Hardcore, che ha un suo grande hit, Fimisia. Abbiamo invitato la star di Torre Pellice lì ai Coppieri. E sulle tavole che ha fatto questo certo Marco Bailone, mi permetto ancora di dire due cose che mi faceva piacere, e che sono tavole appunto nate durante delle assemblee, e alla fine capita che ci sono delle persone che durante o quando si parla, o comunque a me capitava a scuola, ecco, di quando qualcuno parla di pigliare appunti e di continuare a scrivere, e capita a volte di fare un'assemblea con tante persone e di pigliare degli appunti, e così sono nate queste due tavole. Sono tutti appunti e mozziconi di frase, robe sentite appunto da durante l'assemblea, come messe lì un po' così, e c'erano alcune robe simpatiche, poi in realtà non mi ricordo più da cosa erano venute. Tipo c'è questa qua, un tram chiamato desiderio, e non mi ricordo, cioè, che cosa vogliamo, un tram chiamato desiderio, e poi ho provato a dire e sembra la canzone di Ellie, le storie tese, le ruote del tram, una serie di robe che impegno cinico, che sicuramente era un deturnamento di impegno civico, tu con Draghi, noi con Bucia, perché si parlava della kombucha, tutta una serie di deliri di questo tipo qua, insieme ad altre robe, perché siamo così, insomma, vari perché. prima e dopo, insomma, boh, però mi piaceva, ecco, questi appunti, queste frasi, qualcosa della serie sento le voci, aiuto, e le scrivo, le metto lì su un foglio.
È uno sguardo mentre dentro la tua testa mentre si fanno le assemblee praticamente. Va bene. Allora, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo moltissimissimo come sempre.
Grazie a voi tantissimo per avermi invitato qua, un sacco, grazie.